Andiamo almeno virtualmente in Iran, lo facciamo con un ospite familiare al pubblico di Rete 2. E allora innanzitutto do il benvenuto a Sara Ejazi. Sara, buonasera e benvenuta, ben ritrovata a Diderot.
Buonasera, ben ritrovati.
Antropologa, docente, scrittrice, esperta di cultura persiana, Sara Ejazi è rientrata da poco dall'Iran, dove a proposito di cinema e di registi ha fatto tanto parlare anche da noi l'arresto e la condanna a 6 anni di carcere del regista Jafar Panahi, Pardo d'Oro a Locarno nel 1997 con Lo Specchio, ma Panahi non è l'unico intellettuale preso di mira. Sara, stiamo assistendo davvero a una stretta decisamente repressiva che riguarda sia il mondo della cultura ma anche la società civile più in generale.
Sì, in effetti sì Mario, abbiamo una stretta diciamo sulla società civile in generale. Il tema è quello che vede l'Iran veramente sentirsi un po' sotto assedio, sia per l'isolamento internazionale, per le sanzioni che continuano, per una situazione economica molto difficile e che quindi spinge sempre di più le persone di fatto a protestare. C'è stata una protesta importante degli insegnanti, per esempio, qualche mese fa, in realtà questa primavera, e anche persone che erano già in pensione sono stati, per esempio, arrestati, quindi persone over 70. Quindi davvero c'è questa sorta di tentativo della Repubblica Islamica di resistere a tutti i costi, no matter what, in un certo senso direbbero gli inglesi, e poi dall'altra parte c'è una società civile che comunque spinge invece proprio per cambiare, proprio per sopravvivere in un certo senso.
Sara, ma proviamo magari anche ad allargare il campo. Nei giorni in cui tu eri in Iran, sui giornali di lingua farsi si è parlato soprattutto della visita nel paese di Putin e di Erdogan. Quali accordi sembrano essere stati siglati nel corso di questo summit a tre, tra l'altro, stando almeno alla stampa occidentale, non sembra aver dato chissà quali frutti. È davvero così?
Sì, le narrazioni sono sempre, diciamo, situate, no? Quindi non c'è mai una neutralità. Se in Occidente leggiamo una sorta di indifferenza verso questo incontro politico, questo vertice che c'è stato, in Iran invece la cosa è stata ripresa per tantissimi giorni con grandi titoli, uno dei quali secondo me il più interessante era Addio al dollaro, un po' emblematico perché era un modo per diciamo raccontare come sia il Cremlino che in realtà a Teheran abbiano stretto degli accordi per fare il trading senza utilizzare più la moneta americana, e anche hanno stretto accordi tra le varie banche, per esempio la Banca Melli, che è la banca del governo, assieme alla Sberbank, che è la banca russa, hanno insomma aperto dei canali anche per un trading diretto. Ricordiamo che dall'Iran non si può usare la visa, non si possono fare bonifici dall'estero, quindi un'economia molto chiusa. Ecco, questo ha rappresentato una sorta di, tra virgolette, diciamo forse nuova speranza anche appunto per la popolazione civile, che dicevamo essere schiacciata da questa svolta conservatrice.
La stampa locale iraniana ha coperto anche a lungo l'attacco terroristico nel Kurdistan iracheno, in cui hanno perso la vita 9 turisti, tutti iracheni. Questo è accaduto il 20 luglio. Quali sono i rapporti che intercorrono oggi tra questi due popoli, che almeno nell'immaginario collettivo sono ancora visti come acerrimi nemici, no? Questo evidentemente sulla scorta della guerra Iran-Iraq.
Sì, diciamo che l'Iran lo ribadisce sempre, anche nei mezzi di stampa locali, ribadisce sempre il fatto che la sicurezza dell'Iran, del paese, dipende dalla sicurezza dei paesi limitrofi, che noi però sappiamo di fatto essere una zona totalmente destabilizzata, pensiamo no, all'Afghanistan, ma anche all'Iraq. Per cui adesso il tema della sicurezza anche in Iraq è un tema iraniano, tutto iraniano, e quindi l'Iran diciamo, prima di tutto, in primis esporto insomma, la sua solidarietà con il popolo iracheno, e poi sta di fatto aprendo dei canali diciamo privilegiati di spostamento tra i due paesi. Penso per esempio a Karbala, che è una meta turistica religiosa per gli sciiti, che si trova in Iraq e che ha aperto di recente no, proprio la possibilità per gli iraniani e anche per gli iracheni di passare proprio questo confine assolutamente controllato, stretto, monitorato, affinché questo pellegrinaggio religioso possa andare a buon fine, no? Anche con costi veramente molto bassi per i pellegrini. Viceversa, dall'Iraq abbiamo verso l'Iran ben insomma, 300.000 turisti l'anno che arrivano nei siti di nuovo religiosi importanti per gli sciiti, come per esempio la città di Mashhad, la città di Qom. E quindi è una sorta di rapporto che è rinnovato, è abbastanza nuovo ed è un rapporto di fatto sia economico che culturale. L'Iran si sta, come dire, coccolando la parte sciita dell'Iraq e lo fa veramente con incentivi sia turistici ma anche proprio culturali, ma anche proprio di promozione. Anche perché con il turismo che timidamente aveva iniziato dall'Occidente nel 2013 con la presidenza di Rouhani, di fatto l'Iran ha finito. Dopo la pandemia, il turismo dall'Occidente è scemato, si fa fatica a vedere una ripresa di questo tipo di turismo, però dal governo, sin dai tempi di Ahmadinejad, quindi dal 2009, si diceva: ma per noi turisti non sono necessariamente i biondi con gli occhi azzurri, ma turisti per noi hanno anche altre caratteristiche. Questa è stata un po' una provocazione. Di fatto l'Iran è meta di turismo proprio da est, proprio dall'Oriente.
L'ultimo tema caldo che nel corso delle tue settimane trascorse nel paese ha trovato spazio sulla stampa iraniana è stato quello dei mondiali di calcio che si disputeranno, si giocheranno in Qatar a fine anno. Come si prepara l'Iran a questo evento, tenendo presente anche, insomma, le polemiche per il divieto di accesso delle donne negli stadi?
Sì, l'Iran è un paese veramente, guarda, tornando da poco, di nuovo ogni volta che torno ho sempre questa impressione di vivere in una sorta di contraddizione, penso di condividere questa impressione con molti connazionali, e cioè da un lato si cerca di mantenere un isolamento e un'autoreferenzialità, ma anche un'autarchia in un certo senso, dicendo ma noi dobbiamo resistere contro il nemico, eccetera. Però dall'altro c'è questa disperata voglia, anche proprio lo si dice no, nei giornali mainstream, di aprirsi. Quindi questi mondiali in Qatar sembrano proprio una sorta di orizzonte di apertura, perché dal Qatar, per esempio, l'arrivo a Kish, nell'isola di Kish in Iran, è molto semplice, è anche un viaggio breve, e soprattutto il luogo, cioè Kish, può essere un ottimo luogo per ospitare turisti che arrivano a vedere i mondiali, per cui potrebbero veramente dormire a Kish e poi andare a vedere i giochi in Qatar. E quindi l'Iran sta cercando di promuovere di nuovo questa immagine, diciamo imbellettata per attirare turisti in occasione di quei giochi, pur avendo tutta una serie di problemi legati al calcio. Appunto, pensiamo al fatto dell'esclusione che c'è stata nella città di Mashhad delle donne dallo stadio, no? E quindi questo rimane un problema annoso. Ci sono stati anche dei bellissimi documentari che hanno raccontato storie di donne che facevano anche 10 ore di treno dal sud per arrivare a Teheran a vedere la partita, vestite o travestite da uomini per entrare. Il calcio è molto sentito, però questo rimane un vero problema della società civile, cioè il non accesso di un genere a questo tipo di intrattenimento.
Allora, io prima di salutare la nostra ospite, ricordo che Sara Ejazi è stata in più di un'occasione ospite della nostra rubrica In altre parole, e quindi trovate questi contributi sulla pagina internet di Rete2, antropologa, esperta di cultura persiana. Sara Ejazi, grazie per essere stata con noi, alla prossima occasione.
Grazie mille.